Ultimo accenno che vorrei fare, i sapienti. Allora, questo tema è centrale nella Torah, testi legislativi, narrativi, è centrale evidentemente nei profeti, che sono il luogo più decisivo di questa elaborazione, ci torneremo, e i sapienti, anche la sapienza prolunga questa riflessione. Su questo punto i sapienti fanno eco ai profeti, agli storici, ai narratori, no? Per esempio il libro dei Proverbi ha una sfilza, se leggete i Proverbi è pieno, ve ne cito un paio così. Il sacrificio degli empi è un abominio al Signore, la supplica degli uomini retti gli è gradita. Ripeto qualcuno. Il sacrificio degli empi, cioè il culto che gli empi rendono, è un abominio al Signore. Se uno è empio, il suo sacrificio è un abominio, una presa in giro di Dio, è una profanazione di Dio. La supplica degli uomini retti gli è gradita, il vero culto. Questo è Proverbi 15:8. Ancora Proverbi 21:27. Il sacrificio degli empi è un abominio, tanto più se offerto con cattive intenzioni. Come se Dio non si accorgesse, appunto, che lo prendiamo in giro, no? Anche il libro di Giobbe, vi cito Giobbe perché ha un passo bello, bello. Sì. Anche il libro di Giobbe associa chiaramente ingiustizia e idolatria, per cui quando uno dei suoi amici, Elifaz di Teman, riprovera a Giobbe quello che lui dice sono le sue colpe, se sei così è perché Dio ti castiga, no? Hai fatto qualcosa di sbagliato. Enumera le ingiustizie commesse, Giobbe 22, e poi lo accusa di essere ribelle al suo Dio. Vedete, anche lui ha questo tema, versetti 12-14. Cioè dice, hai commesso queste ingiustizie e quindi sei stato ribelle a Dio. Nella sua lunga confessione di innocenza, Giobbe dice, mai ho rifiutato quanto brama il povero. Ne ho lasciato languire gli occhi della vedova. Mai da solo ho mangiato il mio tozzo di pane. Capitolo 31, Apologia di Giobbe. Versetto 16-22, anzi 28. Sì, perché prima fa tutto questo elenco della giustizia e poi risponde all'accusa di idolatria, no? Mai ho rifiutato quanto brama il povero, ne ho lasciato languire gli occhi della vedova, mai da solo ho mangiato il mio tozzo di pane senza che ne mangiasse l'orfano. Poiché Dio, come un padre, mi ha allevato fin dall'infanzia e fin dal ventre di mia madre mi ha guidato. Se mai ho visto un misero privo di vesti o un povero che non aveva di che coprirsi e non hanno dovuto benedirmi i suoi fianchi o con la lana dei miei agnelli non si è riscaldato. Se contro un innocente ho alzato la mano perché vedevo alla porta chi mi spalleggiava, mi si stacchi la spalla dalla nuca e si rompa al gomito il mio braccio, perché mi incute timore la mano di Dio davanti alla sua maestà, non posso resistere. Se ho riposto la mia speranza nell'oro, e all'oro ho detto, tu sei la mia fiducia. Se godevo perché grandi erano i miei beni e guadagnava molto la mia mano. Se vedendo il sole risplendere e la luna chiara avanzare, si è lasciato sedurre in segreto il mio cuore e con la mano alla bocca ho mandato un bacio, anche questo sarebbe stato un delitto da tribunale, perché avrei rinnegato Dio che sta in alto. Ma il passo più esplicito dei sapienziali che unisce ingiustizia e idolatria lo dobbiamo all'autore della Sapienza di Salomone, lo citavo, no? Perché per questo autore è chiaro che tra idolatria e degradazione della vita umana c'è un rapporto di causa ed effetto. Non è solo nella pratica degli infanticidi o nei riti orgiastici che l'idolatria è disumana e non rispetta la vita, ma è anche nei suoi corollari etici, dove tutto è mescolato. Sapienza 14, versetto 25-27. Tutto è grande confusione. Sangue e omicidio, furto e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, confusione dei buoni, ingratitudine per i favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordini matrimoniali, adulterio, dissolutezza. L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Fermiamoci qui, dai, che un brevissimo prolungamento nel Nuovo Testamento per darvi un'idea di cosa vorrebbe dire appunto leggere la Bibbia, no? E passare dall'uno all'altro. E qui bisogna cominciare a raccontare di Gesù, no? E poi ritornare ai sapienti, e poi alla Torah, e poi ai profeti, secondo le scritture, appunto, no? Ma per fermarci, appunto, senza elaborare la novità sorprendente di quest'uomo che si identifica con Dio, dove il rivelarsi di Dio nella figura di un uomo, nella traiettoria di un'esistenza, comporta l'invito a entrare in questa via dell'alleanza con Dio seguendo la via di Gesù, o se volete la comunione con Dio si esprime in uno stile di vita, appunto, no? Questo poi è la via cristiana, questo si chiama la via anche, senza entrare appunto in questo tema cristologico che è centrale, come si intuisce. Mi limito a indicarvi alcuni passi del Nuovo Testamento, alcuni luoghi. Ci è venuto in mente subito, leggendo questi testi, la lettera di Giacomo, evidentemente, no? Tutta la lettera di Giacomo, che sviluppa esplicitamente il tema della fede e delle opere, no? Che giova, fratelli, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere. E le opere che Giacomo esemplifica sono i gesti che ristabiliscono la giustizia. Dare cibo e vestito ai miseri, sto citando Giacomo 2, accogliere e proteggere gli stranieri, guardate che non manca mai questo tema, nessun testo della Bibbia. In questa direzione di Giacomo vengono in mente le parole del pastore re, del figlio dell'uomo, no? Nella parabola dell'ultimo giudizio di Matteo 25, dove ciò che accoglie nella comunione con Dio, venite benedetti del Padre mio, appunto, no? È la giustizia verso i piccoli, no? Altro testo, la prima lettera di Giovanni, in maniera evidente, no? Colui che dice io conosco Dio, ma non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo. Capitolo 2, versetto 4. E anche Paolo, sapete, il teologo della fede, della salvezza mediante la fede, no? E qualcuno pensa che Giacomo sia una risposta a Paolo. Il teologo della salvezza mediante la fede dirà che ciò che conta è la fede che opera nella carità. Questo è un tema ricorrente, continuamente ricorrente. Opera nella carità, nel servizio e nell'amore reciproco. Tutto il tema di Galati, per esempio, ma Colossesi, passa. E poi la lettera ai Romani, ricordate i primi due capitoli della lettera ai Romani, ci hanno perso Dio, guardate come si comportano, no? Cioè, lì è un testo che lega strettissimamente l'idolatria e l'ingiustizia. Gli idolatri sono pieni di ingiustizia, di perversità, di bramosie. Capitolo primo, la lettera ai Romani. E finisco con un gesto profetico di Gesù, uno dei gesti che ha fatto Gesù, no? Nel racconto di Matteo, la purificazione del Tempio, Matteo 21, versetti 12-17. E Gesù fa esattamente due gesti. Il testo dice che solleva le grida di gioia dei fanciulli e l'indignazione delle autorità giudaiche. Dunque Matteo 21, vediamo se ho citato bene. Gesù entrò, io mi ricordo Don Angelo quando ero ragazzo, quando commentava, che commentavano tutte queste robe qui, però pensare adesso come le commentava la cacciata dal Tempio, capito? Fuori dal Tempio chi parla, chi ha comportamento ben acceso, no? Cioè che lì è il problema. Gesù entrò, poi, cioè, ma voi mentre dico le cose non mi vengono in mente tante cose, cioè state legati anche a quello che dico per piacere. Però viaggiate pure, viaggiate perché è importante viaggiare. Se si distrae l'autista, i pedalabili distrae, i viaggiatori no. Allora, sono arrivato. Gesù entrò. Aspetta, 12:27. Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: la scrittura dice, vabbè, Matteo è un po' goffo, nel senso che lui per far capire che è legato ai profeti, perché la scrittura, come il Signore, al parlare poi citava, capito, no? Perché è lo scriva chino, ovviamente. Allora, la scrittura dice, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri, cita Geremia, ovviamente. Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guariva, ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono? Gesù rispose loro: sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode? E lasciatili uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Però poi sapete che continua il racconto, va fuori, si incasa con la pianta, maledice il fico, no, lo rende sterile. E però il turno ha detto a Tecabega, è entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: con quale autorità fai questo? Cioè, come se Gesù, arrabbiato, prima se ci va con la pianta, ma con la pianta che è mia soddisfazione, ho te capiga con gli uomini, non chi riappunto, no? Allora, tornando. Allora, in realtà, Gesù, in quello che fa è che solleva l'inno dei fanciulli, appunto, dalla bocca dei lattanti. Ti ringrazio, Padre, che l'hai rivelato ai piccoli, no? Fa due cose, sono due gesti che provocano la gioia dei piccoli e l'indignazione delle autorità giudaiche. Anzitutto, Gesù libera il Tempio dal traffico, dal commercio, di cui il culto è diventato pretesto, e restituisce alla dimora, no, alla santa dimora, la sua funzione autentica. E qui Don Angelo aveva anche ragione. Cioè di essere un luogo di incontro di fede, di credenti con loro Dio, una casa di preghiera. Ma poi l'altro gesto che è stato cacciato dentro, avete visto, entrarono i storpi, i ciechi e li guarì. Matteo aggiunge, gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Questa inserzione è sorprendente se non si sa che la legge giudaica proibisce che i ciechi e gli storpi entrino nel tempio. E allora il Tempio in questo caso non è solo un luogo di commercio, ma è anche un luogo di esclusione. Per cui quando Gesù gli restituisce il significato di luogo di alleanza, di incontro di fede tra credenti e Dio, ristabilisce la giustizia verso gli esclusi. I ciechi e gli storpi sono i primi ammessi nella prossimità di Dio, i primi a ricevere la vita. Ecco, questo è un po' questo episodio della vita di Gesù, a parte che qui, anche qui, è messo strategicamente alla fine della vita di Gesù, alla vigilia del processo, anche qui con l'intento di riassumere un po' tutto l'evento di Gesù e della sua contestazione, è il motivo del suo processo, della sua messa a morte, no? Ok, io questo capitolo che avevamo cominciato sui re, sul tema tra il potere e la solidarietà, concludendo queste considerazioni che abbiamo cominciato con lo yavismo di Mosè, la liberazione dall'Egitto, la rilettura di Genesi, la storia di Abramo, l'ingresso nella terra promessa, abbiamo fatto una scorsa nei re e questa ripresa del rapporto nell'alleanza tra fede e giustizia. E ci resta per ricostruire un po' e per riprendere un filo un po' più storico, meno di analisi di testi, che è stato dominante in questi passaggi, perché è entrata la necessità, che mi è stata utilissima del resto, no? Di far intendere come in questa narrazione storica scarna si inserisce tutta questa ricostruzione o rielaborazione dell'alleanza attraverso una teologia che esprime un'esperienza di un popolo, no? Che camminando dentro la storia rilegge il suo incontro con Dio, il suo dialogo con Dio, con questi termini appunto. E quindi introducendo il discorso esplicito dei profeti, che come appare chiaro in tutti gli accenni che abbiamo fatto, hanno avuto un ruolo decisivo nell'elaborazione dello yavismo, no? E la cui apparizione e la cui opera si colloca nel periodo dei re e in particolare nel periodo della divisione dei due regni, l'abbiamo già accennato parlando di Elia, no? E quindi presenteremo in breve i passaggi fino all'esilio, in sostanza fino al giudaismo stabilito, dell'elaborazione dello yavismo attraverso alcuni testi profetici. È quel lavoro che facciamo, spero breve, io penso che in 2-3 serate ce la caviamo, 2 serate, vediamo. Dai, abbiamo qualche minuto stasera, se fatemi partire sui profeti, dai. Se qualcuno dalle letture che ha fatto e dalle storie, meditazioni, poi si ricordi lei di prendere la Bibbia perché me la porta a casa, per distrazione ovviamente, non per... Sarebbe anche, è anche possibile al di là appunto, se uno non ha pensato, non ha, è difficile magari parlare... Però magari qualche riflessione su come stiamo valutando il nostro cristianesimo oggi e cosa vorrebbe dire attuare una svolta che recuperi effettivamente. Perché credo che nell'elaborazione conciliare delle fonti della rivelazione, nella grande discussione del rapporto tra scrittura e tradizione, perché era stato elaborato in questi termini, questo tema, dal Concilio di Trento evidentemente, ma in tutta la storia di cristianità il rapporto era un po' il rapporto tra il Vangelo, la Bibbia complessivamente e la Chiesa, il Magistero in particolare, no? Nell'affrontare questo tema sappiamo che il Concilio ha prodotto in realtà, è vero che su quello schema lì bocciato subito appena presentato si è consumata la novità del Concilio, no? Si è elaborato uno dei più grandi testi, il più grande testo, il più pregnante testo del Concilio, che è la parola di Dio, la Dei Verbum, no? La quale recupera appunto rispetto a una visione, diciamo, dottrinalistica della rivelazione, l'idea dell'alleanza di Dio con l'uomo nella storia, no? Che ha evidentemente al centro la singolarità di Gesù. E questo ha comportato a cascata, per esempio, noi possiamo leggere così la Bibbia in questi incontri, possiamo predicare in una certa maniera la domenica usando la Bibbia, in gran parte in virtù di questa apertura del Concilio. Perché sia successo questo?
lo sappiamo, insomma, il Concilio si è trovato di fronte a una Chiesa che non funzionava più, presentando le sue verità a un mondo la cui storia si stava svolgendo secondo altri paradigmi e non i paradigmi della cristianità. È chiaro che la Chiesa ha dovuto ascoltare più o meno questa storia, l'ha fatto, ha tentato un discorso serio nella Gaudium Spes, no? Nell'uomo nel mondo d'oggi. E però in relazione a questo ha dovuto ripensare in qualche maniera al racconto storico, virgolette, alla narrazione di Dio che sta all'origine dei suoi discorsi come Chiesa, no? Quindi risalire alla fonte scritturistica del discorso ecclesiastico, evidentemente, e a ritrovare la storia di Gesù, la storia, la fenomenologia di Gesù, evidentemente, la quale è cogliibile soltanto come parola di Dio e quindi necessariamente una ripresa di una lettura di tutta la scrittura alla luce dell'evento pasquale, dell'evento della morte e risurrezione di Gesù, di tutta la vicenda di Gesù, no? E questo ha aperto, per esempio, ha liberato l'accesso alla Bibbia come un libro che si poteva leggere secondo un metodo storico critico e alle varie analisi narrative. Le letture che abbiamo fatto noi in queste sere sono tutte risultati di questi studi di esegesi narrativa, di analisi della narrazione del testo, no? Probabilmente siamo ancora in una fase nella quale abbiamo conosciuto tutti anni fa, no? Tutto l'entusiasmo di... non voglio prendere in giro tutt'altro, secondo me questo è un passo formidabile. Di noi che ci siamo inebriati a cominciare a capire qualcosa della Bibbia, quindi fare corsi sulla Bibbia, spiegazioni del libro della Bibbia. Però è chiaro che questo passo è proprio un primo passo, perché poi vengono passi vengono comunque passi esigenti, che sarebbero quelli che poi l'operazione che la Bibbia fa sulla parola di Dio, a partire proprio da essa, senza prescindere da essa, va comunque rifatta nella storia. E quindi che noi questa operazione qui dovremmo poi rifarla rispetto al nostro tempo, alla nostra epoca, all'antropologico storico, no? Perché questo è il presupposto di poter scoprire il Vangelo presente in questa storia, scoprire come Dio sta parlando all'uomo d'oggi. E quindi anche poi come Chiesa, perché la Chiesa fa finta di essere lei che porta, ma la Chiesa arriva solo a testimoniare, l'incidente è già successo, capì? L'alea misurà, o no? Adesso ho detto male, molto male, dovevo dire, vabbè, comunque lo dice. In questo senso mi pare che la nostra Chiesa non ha neanche iniziato l'ABC in questa direzione, di un discorso storico della fede, di una storicizzazione della fede, ma nel senso alto, di un'attualizzazione del Vangelo, no? E i linguaggi che girano, vedete, non aprono molto in quella direzione lì. È sintomatico, si sta un po'... Scusate, io se qualcuno deve ridere cose, alzi la mano, nemmeno adesso di attrarre la longa, un po' sì, no... per mandarvi a letto all'ora giusta, perché lei prima, dopo stile a dire troppo presto. Allora, stiamo discutendo un po' sul tema del laicato, un po' al Consiglio Pastorale, da un paio d'anni stiamo facendo dei racconti professionali, cioè di gente che è in una professione, prova a raccontare quali posti in gioco trova in questa esperienza umana che sta facendo, che rimandano continuamente a grandi questioni dell'uomo e suscitano immediatamente l'interesse della fede per queste questioni, se non addirittura la trovano dentro. No? Se sta facendo un discorso lì, si sta facendo un discorso da anni nella lettura della mediazione politica, si sta col gruppo di attenzione sociale riprendendo questo discorso della laicità che sembra proprio che non passi per niente. cioè l'idea che noi cristiani possiamo entrare in questa società, dare il nostro contributo se accettiamo di riconoscere il dibattito democratico. Quindi se traduciamo per mettere in comune i nostri valori in termini antropologici, che non vuol dire appunto rinunciare all'Eucaristia o alla parola, ma proprio scavando lì dentro possiamo spendere una sapienza umana rispettando il regime della verità, che è quello pluralistico, democratico e relativista, se si vuole, anche perché è questo, no? Noi possiamo giocare qua dentro, purché predisponiamo un approccio corretto che rispetta la laicità complessa nella quale ci troviamo, molto criticabile, chi non lo dice appunto, ma valorizzando anche la dimensione laica della fede, storica della fede. Invece, come vedete, quando si parla dei laici nella Chiesa, soprattutto mentre i primi anni si è lavorato molto sul tema laicità, vuol dire autonomia delle leggi del creato, vuol dire promozione dei laici, è diventato il discorso dei laici che si impegnano in parrocchia, che è una cosa estremamente dignitosa, interessante, ma è molto clericale alla fine, no? Risolve la laicità nel mettersi a servizio dell'edificazione della comunità cristiana, ma tutta la dimensione umana della fede, le storie degli uomini, che la fede deve raccontare. Se ti tiri via quella roba lì, cosa resta della fede? Cos'è l'ecclesiastico? No. La possibilità che nelle comunità i racconti della vita, i problemi della vita appartengano, siano chiesa, hai capito? Cioè questa è la questione della laicità dentro la Chiesa, che però vivi e acquisisci continuamente attraversando una laicità invece molto più complicata, che è quella della modernità, della postmodernità appunto, che è quella lì, poi costruirne. Cioè noi dobbiamo avere fiducia che in questa cultura che ha tutti i suoi difetti c'è ancora l'uomo, per Bacco c'è ancora l'uomo. O no? Se c'è l'uomo c'è Dio, come 2 più 2 fa 4. Però noi lo vogliamo trovare ancora in una certa maniera, no? Da Chiesa. In Francia stanno dibattendo, probabilmente ha toccato il fondo, no? Si sono svuotate quasi le chiese, sono diventati poi venuto fuori, volta in Francia, diventato come se. La questione che conta per noi fosse il fatto del numero, ma questo è totalmente pagano, no? E in Francia invece stanno, secondo me, da molte parti stanno ripartendo, ma su piani molto più poveri, più liberi, più stanno ponendosi al centro delle questioni dell'uomo. Invece noi, cioè questa impostazione ci costringe quasi a giocare una battaglia di retroguardia, quasi di difesa delle cose della Chiesa, ma questa è una battaglia, non è preziosa. La Chiesa deve disinteressarsi un po' di sé, deve difendere il Vangelo e l'uomo, no? Cioè, è quello che le arriva come Chiesa un di più, secondo me. Però, no, partivo dall'osservazione di cosa vorrebbe dire reintrodurre nella predicazione cristiana questi temi di fondo, no? Che sconvolgerebbero tutti i nostri cristiani pii, infatti è così, no? Però probabilmente si tratta solo di aver pazienza, che questa roba qui la faranno i nostri figli, i nipoti, quieto, fa orgutina, potandè, non è che sistemi tu nella Chiesa, nella storia, nel mondo, capito? Cioè, morquet, agite mia. Ma io, difatti, mi sto predisponendo alla serenità su queste cose, ero più. Cioè, prima pensavo al concilio, dovevo tradurre. No, mi batto ancora. Però capisco che. Siamo travolti da un'onda storica che ha bisogno di spegnersi, capito? Cioè il cattolicesimo si è legato a una religione di massa,
mollare queste robe qui lo si fa a fatica, lo si fa... Non puoi chiedere di anticipare, cioè io potrei chiedere, nel senso, io dico che dovremmo chiedere di anticipare un po' l'onda, di grado di facciude di me o morto, mi ne fa un copà. Parte da un'altra banda, capito? Perché secondo me per partire da altre parti c'è la possibilità. Però c'è il peso di un lutto, di una... insomma, capite anche voi, insomma, è difficile. Cioè, probabilmente la Chiesa si sta anche accorgendo, che dice, ma dice, aprite la Bibbia, traduciamo in italiano, fate leggere la Bibbia, ma quando i cristiani avranno letto veramente la Bibbia, fatta la Chiesa. La Chiesa dice, quante mai go fai lec l'aurler mischet? Ho mandato all'estero, ho mandato a scuola, vorrei gli con cala... Va bene, io comunque vorrei tenere qualche energia per passare ancora un paio d'orette di questo giorno, strucchimmi a fa proprio del tut. Io ho finito, il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.